Buongiorno a tutti, siamo tutti qui in riuniti con...
Saluto gli ascoltatori.
Allora, qui abbiamo Silvano, presentati pure Silvano.
Beh, voi mi avete già ascoltato attraverso queste onde erziane qua della radio Gamma 5 quando ho presentato quel mio libro sul monoteismo e la sua diffusione in Europa. Adesso sono qua in compagnia del nostro ospite che proviene dalla Polonia.
Presentalo un attimo.
Il dottor Stanislav Potrebowski.
Vielen Dank für diese Gelegenheit, dass sie ist mir gegeben. Haben zu Ihnen sprechen zu dürfen. Ich komme, wie gesagt, aus Polen, aber ich habe auch jahrelang in Deutschland, auch in Südafrika gelebt.
Allora, lui ringrazia l'udienza dell'opportunità che gli hanno dato di darti ascolto. Naturalmente lui è polacco, parla il tedesco alla perfezione, parla anche l'olandese sudafricano, però comunque quando lui debba parlare lo farà in tedesco e io farò da interprete. Comunque, allora lui, intanto io farò un'introduzione, leggerò in italiano naturalmente, un'introduzione che è stata preparata da me assieme a Staszko Vladimir Potrebowski, e nel quale darò più che altro un'idea storica dello sviluppo del neopaganesimo, prima in Polonia e poi in generale nell'Europa nord-orientale. Dopo ci sarà una specie di conversazione qui con il dottor Potrebowski, lui parlerà in tedesco, io farò da interprete, si potrebbe parlare anche in olandese, ma forse non è il caso.
No, per lui, piacere.
Lui, olandese sudafricano, non è il caso. E dopo ci sarà l'opportunità di fargli delle domande che io tradurrò per lui in tedesco, lui risponderà in tedesco e dopo io darò una risposta in italiano. Comunque, ci potrà informare a seconda delle domande che verranno, cioè sullo sviluppo, l'attività, l'estensione dei piani per il futuro, quella è la cosa più importante, del neopaganesimo nell'Europa centro-nord-orientale, a nord delle Alpi e dei Carpazi. Io passo immediatamente a leggervi l'esposto storico-filosofico, storico-dottrinale, se così possiamo parlare di questa, del neopaganesimo baltoslavo, e poi lui approfondirà il lato dottrinale propriamente detto, il lato metafisico, il lato filosofico. Allora, questo esposto l'abbiamo preparato io assieme a lui e parlerò per un quarto d'ora circa, dopodiché cederò la parola al dottor Potrebowski. Allora, per lo sviluppo del neopaganesimo in Polonia specificamente, si può dire che la rinascita pagana in quella terra è indissolubilmente legata a un particolare personaggio, un certo Zorian Dolenga Chodakowski, che fra l'altro fu il fondatore della scuola polacca di archeologia e etnografia. Egli abitava in Lituania, a Vilnius per l'esattezza, Vilno a quei tempi, e nel 1818 egli consegnò a quell'università uno scritto sull'argomento «Gli slavi prima della loro cristianizzazione», si sta parlando di quasi 200 anni fa. Questo scritto aveva una notevole influenza in cerchie letterarie, soprattutto i poeti romantici polacchi, che basandosi sulle sue argomentazioni nel 1830 lanciarono una rivista che si chiamava Zievonia, e Zievonia era una dea pre-cristiana della Polonia. Ora, Chodakowski in questo scritto, che è più, non è un libro propriamente, è una cosa abbastanza breve, propone la tesi che se la Polonia aveva intenzione di risorgere in qualche modo, doveva far riferimento non tanto al cristianesimo, ma alle sue più lontane radici che lui chiama chiaramente pagane. Ricordatevi che a quel tempo la Polonia non esisteva come nazione, era divisa in tre pezzi, il maggiore era andato alla Russia e il resto alla Prussia e all'Austria. Cioè lui, questo Chodakowski, dice che sì, l'intenzione c'era di tornare a essere qualcuno, non era certo attraverso il cristianesimo, ma attraverso le radici pagane dei popoli della Polonia. Dopo di lui, verso nella prima metà dell'Ottocento, un certo Juliusz Slowacki, forse il principale poeta romantico polacco, scrisse un poema, un titolo che a quei tempi era rivoluzionario, diceva: Polonia, la tua perdita ebbe le sue cause a Roma. Queste idee comunque non furono bloccate, non arrivarono alle masse popolari, ma in cerchi intellettuali ebbero il loro effetto. Verso la metà dell'Ottocento, quello che forse fu il principale filosofo polacco, un certo Bronisław Trentowski, che passò la maggior parte della sua vita in Germania come esiliato politico e in gran parte scrisse anche in tedesco, mise le basi di quella che lui chiamò una visione panteistica del mondo, che però lui non chiamava panteismo ma oloteismo. Alla fine dell'Ottocento diversi artisti invece, non più filosofi, traggono ispirazione alla Polonia pagana. Il primo fu il pittore Marian Wawrzyniecki. Fra l'altro, i cui quadri è una certa assolutamente sconosciuto fuori dalla Polonia, questo tale, però i suoi quadri hanno una certa analogia con quella del ceco Alfons Mucha. Questo Alfons Mucha sì è abbastanza conosciuto in giro, non è un illustre sconosciuto come Wawrzyniecki. E agli inizi del XX secolo un molteplice strano soggetto, certo Stanislav Wyspiański, che fu scrittore, poeta, drammaturgo, pittore, scultore, di tutto, scrisse due celebri drammi teatrali, uno detta Legione e l'altro Liberazione, ambedue imbevuti di spirito pagano. Addirittura in uno di questi drammi c'è una invocazione al sole. E a quel tempo Wyspiański era in stretto contatto con Roman Dmowski, fondatore del nazionalismo polacco moderno. Il partito politico fondato da questo Roman Dmowski, che in realtà era un neopagano, esiste ancora. È uno dei partiti politici esistenti in Polonia. Le opere politiche, non più letterarie, ma politiche, di Dmowski e anche di un altro, un suo collaboratore, un certo Balicki, che fu politico e moralista, contengono evidenti ispirazioni padane, fra le quali pagane. Questo è il Balicki propone un'etica pagana a in contrapposizione a quella cristiana. Ricordiamoci che siamo quasi un secolo fa e non era da poco in quell'allora fare a rischiare delle robe del genere. Nel 1919 fu pubblicato un libro con le incisioni su legno di Stanislav Jakubowski, Gli dei degli slavi, che ebbe un notevole successo. E circa 10 anni dopo, un certo Stanislav Szukalski, che visse quasi tutta la sua vita negli Stati Uniti, incomincia la sua attività di pittore e scultore anti-accademico, di ispirazione anche lui di ispirazione pagana, che fondò una sua scuola artistica che ebbe un certo successo. Ma Szukalski, pur vivendo negli Stati Uniti, fu anche attivo politicamente e pubblicava una rivista in Polonia detta Krak, dal nome del mitico fondatore di Cracovia. Allora, un punto di svolta fondamentale per il neopaganesimo polacco fu nel 1937, quando ebbe inizio la pubblicazione del mensile Zadruga. Zadruga erano, nel Medioevo, i gruppi di autodifesa delle comunità contadine contro gli assalti dei musulmani. Fondatore e animatore di questo mensile fu un gruppo che faceva capo a Jan Stachniuk, filosofo, e che includeva il già nomine già citato Shukalski, il pittore artista. E il Zadruga effettivamente costituì un punto di rilancio della vecchia religione in Polonia, in quanto l'idea trainante era che la Polonia deve farla finita con il cattolicesimo e tornare alla visione pre-cristiana del mondo, che è descritta come eroica. La religione, secondo Stachniuk, deve essere al servizio della gente, della popolazione, e non piuttosto servire a opprimerla o a fargli del male. E anche se la rivista in sé parlava relativamente poco di religione in senso stretto, fu immediatamente classificata e additata come pagana dal clero polacco, il che non ha niente di strano, naturalmente. La grandezza di Stachniuk stava soprattutto nel fatto che nei suoi 11 libri disse ripetutamente che c'è bisogno di una cesura radicale con il modo presente o anteriore di agire e di pensare, in altre parole che bisogna svegliarsi. Ora, il mondo anteriore con il quale lui auspica che ci sia una cesura era il mondo cristiano. Inoltre Stachniuk come filosofo già passò a imbastire una teoria della cultura e della non cultura ispirata a Federico Nietzsche, che si chiamava panteismo dello sviluppo. Lo chiamò panteismo dello sviluppo, che è una specie di panteismo senza teleologia, cioè senza punto di arrivo, un eterno divenire. Il filosofo Nikolai Hartmann, fondatore dell'ontologia moderna, fu un acuto critico del panteismo, che egli rifiutava in tutti i sensi conosciuti, però non conosceva i lavori di Stachniuk. C'è da credere che se li avesse conosciuti avrebbe parlato in altro modo. Comunque, Stachniuk rimase in Polonia durante la guerra e combatté nella rivolta dell'agosto-ottobre del 44, la rivolta di Varsavia, che a differenza della ribellione del ghetto che c'era stata un anno prima, che si era limitata a qualche sparatoria localizzata e che non ebbe nessuna conseguenza, fu una rivolta diffusa e di in grande scala. Il fatto di essere appartenuto alla resistenza non impedì che nel 1949 finisse in galera assieme a diversi suoi collaboratori. Nel 1952 fu condannato come fascista e come grande amico del Terzo Reich. L'accusatore comunista, un certo Beniamino Weissblech, domandò la pena di morte, che poi fu comminata in ergastolo, poi diminuita a 15 anni. Mentre i suoi collaboratori principali ebbero quasi 10 anni l'uno. Poi fu liberato prima di tempo dopo la morte di Stalin e di Beria e della caduta del ministro degli interni comunista polacco, che al tempo era un certo Berman. In pessime condizioni di salute morì nel 1963. Comunque, per molti anni le idee di Stachniuk furono soppresse nella Polonia comunista e solo dopo, nel 1990, fu fondato a Wrocław, cioè prima Breslau in Silesia, un'editrice, una casa editrice, diretta da un certo Zdzisław Słowiński, per la riproposizione dei libri di Stachniuk, quelli già pubblicati, nonché degli inediti. Allora vivevano ancora solo dei vecchi zadrughisti, dei quali ne rimase uno già nel 1995, che morì l'anno scorso a 95 anni. Ormai i vecchi zadrughisti sono tutti morti ormai dall'anno scorso. Nel 95 invece fu fondato un gruppo religioso pagano che un anno dopo fu riconosciuto come religione dallo Stato, effettivamente i neopagani polacchi.
In Polonia sono riconosciuti dallo Stato?
Sono riconosciuti dallo Stato dal 1996.
Insomma, bel risultato.
Questo movimento fa riferimento ai culti polacchi antichissimi pre-cristiani e si chiama religione autoctona, Rogima Wiara. Che si chiama Rogima Wiara, che significa religione autoctona. Sempre degli anni 90, nei paesi baltici e nei paesi slavi non balcanici c'è un fiorire di organizzazioni. Un vero fiorire di organizzazioni neopagane che si mettono subito in contatto con altre organizzazioni neopagane nell'Europa occidentale e nel resto del mondo. Rogima Wiara, quella che abbiamo appena nominato, in questo momento ha dei legami particolarmente stretti con Romuva in Lituania e con la ANSE, Arbeitsgemeinschaft National Religiösen Stämme Europas, raggruppamento delle religioni autoctone europee in Germania. Nel 1997 i movimenti pagani della Lituania, Romuva, della Lettonia, Dievturis, e della Russia, Yazichniki, nonché quello della Polonia naturalmente, hanno fondato una comunità religiosa baltoslava. Per il solstizio d'estate del 1998 a Vilnius in Lituania fu fondato da rappresentanti di 18 nazioni diverse, fra le quali l'India, il PERK, PERK, Pasaulio Etniu Religiu Congresas, cioè in latino Forum Paganorum Mondiale, Foro Pagano Universale, in inglese WCR, World Congress of Ethnic Religions, si è adottato una sigla in inglese, si scrive anche in inglese per avere una diffusione più grande, che ovviamente è internazionale. Ogni anno da allora, in estate, in data variabile, c'è una riunione pagana in Lituania, che quest'anno, 2001, sarà il 6 agosto. In Lituania i dirigenti sono il professor Jonas Trinkūnas, che io ho l'onore di conoscere personalmente, e sua moglie Inia. E il professor Trinkūnas è il presidente del PERK, appunto del Congresso Mondiale di Religioni Autoctone. Romuva esiste già da 34 anni, con un intervallo di 15 anni durante il quale fu proibita dal governo sovietico. Noi, è nostro obiettivo, questo di coloro che aderiscono a questa associazione, che fa riferimento alle vecchie religioni dell'Europa, però senza l'intenzione quella di cercare di risuscitarle. Sono il nostro punto di riferimento, ma noi guardiamo verso il futuro. Questo in termini generali la situazione in cui si trova il neopaganesimo nell'area nord-orientale dell'Europa. Ho dato uno schizzo storico. Dal punto di vista filosofico, forse il dottor Potrebowski potrà dirvi qualcosa, lo farà brevemente in tedesco, dopo io tradurrò.
Perfetto, benissimo.
Also sagt etwas auf Deutsch, was die Weltanschauung ist, und danach werde ich übersetzen.
Da muss ich zunächst erklären, dass wir gar keine neue Religion sind. Es gibt so einen Begriff, neue Religion. Mhm. Keine Sekte, keine neue Religion. Wir sind die Urreligion der Polen.
Allora, dice, noi non siamo una nuova religione. Noi ci vediamo come la religione vera, autoctona, pre-cristiana della zona, della Polonia, insomma, di quelle zone.
Das bedeutet aber nicht, dass wir versuchen, diese alte, tote Religion, also die Form der Religion, zu beleben. Es ist unmöglich, eine Mumie wieder lebendig zu machen.
Allora dice, non è per, comunque, pur facendo riferimento a questa antica religione, noi non cerchiamo di farla rivivere, perché ormai è morta.
Wir sind durchaus auf die Zukunft ausgerichtet.
Appunto, guardiamo verso il futuro.
Wir täuschen uns nicht, dass wir sofort eine weltanschauliche Revolution verursachen können.
Non ci facciamo illusioni quanto alla nostra possibilità di fare una rivoluzione
religiosa
in questo momento.
Wir einstellen uns auf lange Zeiten. Zwei Generationen müssen wir streng schwer arbeiten, eine organische Arbeit machen, um ein Einfluss im Volke ausüben zu können.
Allora, cioè, per ripristinare il paganesimo in una nuova forma che non sappiamo ancora quale potrà essere, ma comunque non ci facciamo illusioni che possiamo farlo in poco tempo. Dobbiamo lavorare per diverso tempo. Lui pensa che ci vorranno come minimo due generazioni prima che il cristianesimo scompaia e viviamo di nuovo in un'Europa pagana.
Scusa, traduci, perché io per radio sto sempre dicendo che quello che stiamo facendo non vale per questa generazione, ma andrà bene per tre generazioni.
Beh, lui dice due.
Lui dice due.
Va bene.
Ok.
Was die Zeit betrifft, wir glauben auch daran, dass eine Beschleunigung möglich ist.
Forse si potranno fare le cose più in fretta di quanto lui dice, però è ipotetico.
Certo.
Unser Glaube an die Beschleunigung stützt sich an die Zusammenarbeit in diesem Forum Paganorum der Welt.
Beh, cioè, la possibilità di un'accelerazione sta nel fatto che ci sono sempre più persone che lavorano insieme e non sono più gruppi
separati,
isolati, eccetera. Ecco. E questo Forum Paganorum è un inizio.
Die Romuva in Litauen ist schon weit voraus von uns.
Romuva di Lituania, di fra i gruppi pagani d'Europa, è di gran lunga il più forte, il più organizzato, il più progredito.
Unsere Weltanschauung, also unsere Grundlagen der Religionen betrifft, das kürzeste kann ich sagen, wir haben auch ein Glaubensbekenntnis in 16 Punkten, aber das ist noch kürzer, um zu sagen, drei Säulen, wir stützen uns auf drei Säulen. Erstens Pantheismus, zweitens Volkstum, drittens Baltoslaventum in Übergang zum Aria.
Allora, lui dice che intanto c'è una specie di orientamento generale che non è un catechismo, un punto di vista, in 16 punti che è stato pubblicato nelle lingue lituana, lettone, polacca e russa. Comunque, in generale, i punti d'appoggio principali della visione del mondo che di Romuva sono tre. Primo, una specie di panteismo, ma nel senso di Stachniuk,
cioè,
un eterno divenire, non come nel cristianesimo, nelle religioni monoteiste, che si ha un obiettivo, sì, il giudizio di eccetera. In secondo luogo, un riferimento alla popolazione, cioè, mentre nelle lingue monoteiste c'è un ipotetico Dio persona, padrone anche, fra l'altro, che ha una connessione diretta con ogni atomo umano, e per il quale non esiste società, non esiste raggruppamenti, non esistono raggruppamenti umani, lì è importante nel paganesimo la totalità degli uomini di un certo etnia, gruppo, eccetera. In terzo luogo c'è, dice la terza, il terzo punto è che c'è una stratificazione sempre maggiore nelle società europee. Loro si riferiscono alle società baltoslave, però al di sopra di quelle ci sono le società, la società europea in generale, la società a quello che loro chiamano la società aria, indoeuropea, le genti di lingua indoeuropea. Naturalmente quello prende tutta l'Europa e non solo l'Europa. Ecco, più o meno queste sono le tre direttive principali del Romuva.
Wir verstehen uns immer als eine Brücke zwischen den vergangenen Zeiten zu heute.
Noi dobbiamo vederci come un ponte fra il passato e il futuro, il passato e il presente e poi il futuro.
Ja, die heutige Zeit ist anders als vor 2000 Jahren, aber doch wir knüpfen an Plinius des Älteren, der gesagt hat, Deus sive natura.
Ecco, allora, dice, anche se i nostri tempi, i tempi del futuro saranno diversi da quelli del passato e tutto cambia continuamente, lui fa riferimento qua a Plinio il Vecchio. C'è Deus sive natura.
Wir sind streng naturwissenschaftlich orientiert und bei uns ist kein Platz für Okkultismus, Spiritualismus und ähnliches.
Il Romuva è diretto fortemente a una visione
nicht Romuva, sondern wir, ich sage vom polnischen.
Soprattutto la parte polacca, diciamo, del Romuva, il Viara, è una visione razionale della natura e rifiutano le divagazioni occultistiche ingiustificate, che in fondo sono molto comuni in giro.
Also wir leiten uns mit unserer Tätigkeit mit dem gesunden Menschenverstand. Nicht, wir denken nicht magisch.
In altre parole, come, cioè usare in modo sano la propria ragione e non perdersi in divagazioni mistiche. Usare la ragione. E che non significa di essere razionalisti nel senso illuministico della parola, però.
Io ho capito quello che ha detto, sai, quello che intende. Sì, appunto, tu non ci crederai, ma io ci sono arrivato.
Ci credo. Tu sei una persona intelligente, appunto.
Grazie, molto gentile.
In fondo è quello che diceva anche Julius Evola, se non mi sbaglio.
È quello che diciamo anche noi.
È quello che dite anche voi, quindi siamo in buona compagnia.
Sì, sì, su questo non c'è problema.
E diese razionalistische Einstellung hindert uns nicht, die Sonne, die Erde zu verehren.
Ora, questo non impedisce che noi onoriamo il sole, la terra, i fenomeni della natura. Non adorarli, onorarli.
Für uns Götter, da sind nur personifizierte Kräfte der Natur. In diesem Sinne leiten wir uns an die Gedanken von Chaos, Prodikos. Von Chaos, ein Schüler von Protagoras, sagte, Götter, das sind die Naturkräfte.
Vabbè, allora, gli dei sono delle forze insite nella natura che però vengono essere personificate in qualche modo e si fanno riferimento appunto a questo discepolo di Protagora, diceva, gli dei sono nella natura. Fra l'altro più o meno quello che sostengo io nel mio libro sul monoteismo.
Sì, dai, lo sosteniamo tutti. Ognuno con la propria sfaccettatura, no?
Sì.
Però sosteniamo, esatto.
Con tutte le dire, che sia una persona più o meno infatti, che sia addentro in queste cose sostiene sempre lo stesso, più o meno.
Esatto.
Was du sagst ist nicht viel anderes als was wir.
Es freut uns das so sehr.
Ja, anche lui dice che è contento che sia così.
Sì, perché ci sono le variazioni culturali, le trasformazioni soggettive, tutto il resto che gioca, anche le percezioni, no? Però alla fin fine usiamo la ragione.
La base ultima è
certo,
quella.
Anche perché
benissimo.
Tu non andrai mai dove sono stato io non andrò mai dove sei stato tu, per cui avremo sempre delle idee uguali e diverse nello stesso tempo, perché siamo persone razionali, però nello stesso tempo con esperienza personale.
Bene.
Wir sind uns dessen bewusst, dass immer in der Vergangenheit und jetzt zwei Typen von der Religiositäten besteht. Die eine ist ein Volksglaube, wo sich auf die Feste und Anbetung von Figuren konzentriert und vielleicht nur 5% die Menschen, die philosophisch denken. Und diese Menschen waren auch schon im alten Griechenland verfolgt, wie Herakleitos von Ephesus.
Allora, c'è una religione esoterica, una religione esoterica, una religione, chiamiamola popolare, che è fatta di feste, di preghiere.
Quotidianità.
Come?
La quotidianità.
La quotidianità, se vogliamo, questa c'è sempre stata, anche in tempi passati. E poi invece ci sarà forse un 5% delle persone, quelle che pensano filosoficamente, che invece vanno più in profondità nelle cose. Questo, dice lui, è sempre stato il fatto, lui fa riferimento a Eraclito soprattutto per qualche ragione, però comunque anche questo noi lo sapevamo.
Sì?
Perfettamente.
Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, dass wir den Menschen nichts versprechen, was sie bekommen wollten, zum Beispiel das ewige Leben. Der Mensch hört gerne, was er hören will, und er glaubt gerne an das, was er glauben will. Deswegen die katholische Kirche verspricht das ewige Leben, die unsterbliche Seele. Wir nicht.
Cioè, noi non facciamo promesse strane alla gente per menarla per il naso, a differenza della Chiesa, gli promette la vita eterna e tante altre balle. Quindi se noi non promettiamo...
Quando mai l'abbiamo fatto?
Romola sì. Non lo fa.
No, perfetto, perfetto.
Ecco, avanti. Geh fort.
Ja, wir wissen, dank der Naturwissenschaft, was mit unserem Körper nach dem Tode geschieht. Die alle Elemente, die in unserem Körper erhalten sind, zergehen und vermischen sich mit der Erde und kreisen ewig.
Cioè tutti gli elementi che ci formano, sappiamo che dopo la nostra morte andranno in dissoluzione, però dopo formeranno parte di qualcosa d'altro, cioè circolano eternamente.
Vai.
Was mit unserer Seele, Psyche, geschieht, wissen wir nicht. Aber es kann nicht spurlos verschwinden. Das wäre gegen die Naturgesetze, das Gesetz der Energieerhaltung. Unsere Psyche, Seele oder Atman auf Sanskrit, ist ein Verbund von Energien. Wir vermuten, es zergeht wieder, zerteilt sich und vermischt sich mit dem Weltgeist.
Ja.
Brahman auf Sanskrit, in altindische Religion. Oder das war auch in Griechenland, das war Psyche, und hier war also ein Logos. So ähnlich, vermuten wir, aber wir wissen noch nichts alles, wir werden nie alles wissen.
Anche se non si può parlare con sicurezza assoluta del lato psichico o animico della persona, nello stesso modo che il corpo in qualche modo si dissolve, pensiamo anche l'anima o la psiche non scompare, nel senso che non, e in fondo anche quella deve essere un qualche tipo di energia, che secondo la legge della conservazione dell'energia non può semplicemente scomparire, però anche questa si dissolve nella sostanza psichica dell'universo e poi potrà essere riutilizzata in la formazione di altre anime nel futuro di altre persone. Insomma, anche questo è un punto di vista che sostiene fra l'altro l'abbé Constant, fra gli altri, insomma. Anche questo non è niente di nuovo. Non so quale sia il tuo punto di vista.
Lo sai a memoria, il mio punto di vista. Ma in effetti questo aspetto, lo sosteniamo anche noi. Cioè, quando noi parliamo di formazione del corpo luminoso, è un percorso, una trasformazione, capisci?
Sì, sì, sì. Ci risiamo sempre.
Sempre. Nulla è regalato.
Dank der Entwicklung der Astronomie und Astrophysik wissen wir, dass das Weltall lebt. Eine Sterne sterben, die anderen werden wiedergeboren. Und das ist auch ein Beispiel für uns. Wir werden sich auch so mitentwickeln. Einige sterben, andere werden geboren.
Anche l'universo nel suo insieme è una specie di essere vivente che può servire da esempio a noi stessi. Come noi viviamo e moriamo, nascono, scompaiono gli astri, le stelle, eccetera, eccetera.
In der Welt bleibt nichts still. Alles entwickelt sich immer und immer weiter.
Cioè, il tempo non ha né inizio né fine. Tutto prosegue. Si sviluppa, tutto cambia.
Und entwickelt sich immer in einer Auseinandersetzung. Polemos, pater, panton. Das hat schon Heraklitos gesagt.
Ecco, già Polemos, pater, panton di Eraclito dice ci sono continuamente, le cose si sviluppano originando contraddizioni che poi si risolvono e così va avanti. Tutto.
È la base di quello che diciamo noi. Tutto sì. Si risolve per contraddizioni, tutto
e
si
poi
sviluppa
si
per
contraddizioni. Vengono fuori delle nuove, eccetera. E così per sempre. Bene.
Perfetto.
Streif ist Leben. Das Leben ist Kampf. Kampf ist Leben.
Sì, la vita è una lotta. La lotta.
Si vive per sfida. Guarda che faccio i dibattiti per vivere per sfida.
Per sfida, sì. La vita è una sfida. Sì. Cioè, in tedesco c'è un proverbio che dice che non viviamo, o non dovrebbe dire soltanto per
sì.
Star bene, ma per zum trotz, per far rabbia, se si può dire, ai nostri nemici.
Sì, sì. Serrare i denti, sarebbe,
per,
sì, sì.
Per sfidare i nostri nemici.
Ja. Sì, sì, perfetto.
Auch schon die alten Griechen haben gemeint, dass am Anfang war ein Chaos. Aus diesem Chaos entstand Kosmos, das bedeutet Ordnung.
Ordnung.
Und wir sind auch ein Teil des Kosmos.
Cioè, pensi, gli antichi greci parlavano del cosmos, insomma, noi stessi facciamo parte di questo cosmos, non siamo qualcosa che sta fuori dal cosmo, ne siamo parte.
Der Mensch besteht aus dem Körper und der Seele. Keiner von denen kann allein existieren, nur im Verbund,
ecco.
Psychosomatisch.
Questo è giusto. Credo che anche qua siamo pienamente d'accordo.
Davvero?
L'essere umano consta di un corpo e una psiche.
Sì.
Ognuno dei quali, per conto suo, non può sussistere.
Sì.
È la morte.
Certo.
Basta. Perfetto. Cioè, noi siamo il risultato della combinazione di un soma e una psiche, che però separati non sono più niente,
esatto.
A differenza di quanto affermano i monoteisti,
esatto.
Che l'anima dopo,
esatto.
Per conto suo, non eccetera eccetera.
Oh, wow. Sottoscrivo, quando è finito di sottoscrivere?
Bene.
So ist auch, so beobachten wir auch in der Weltall, also Weltall, die Weltall, also kann das Weltall nicht allein ohne die Naturgesetze existieren. Das ist der Geist.
Mhm.
Der die ganze Welt organisiert. Und das beweisen die Naturgesetze, dass ein Weltgeist besteht und aber auch zusammen mit der Welt verbunden ist. Also Creatio ex nihilo ist unlogisch.
Punto, il mondo è eterno, cioè il tempo non ha avuto un inizio e non avrà una fine. La creazione dal niente, che ci descrivono certi libri che erano in circolazione, è illogica. Dunque fa un esempio interessante secondo me, cioè, come nello stesso modo che l'uomo consta di un corpo e un'anima e una psiche che insieme sono lui, dice il mondo è materia però non è materia inerte, è animata in qualche modo da delle leggi che sono in certo qual modo possono essere viste come l'anima del tutto. Ecco, penso direi che bene. Può essere anche
accettabile. Ottimo, cioè, sono felicissimo.
Può anche andare bene, sì sì.
No, no, sono felicissimo. Sì. Poi, chiaramente è il suo, ma io sono felice.
Sì, sì. Sehr gut. Mehr?
Ach, vielleicht ist das für das erste Mal genug. Jetzt können wir vielleicht einige Fragen beantworten.
Beh, lui dice che forse è il momento di rispondere a qualche parola, a qualche domanda. Se,
avverti signore che le telefonate le gestisco io, cioè sì. Il primo figlio di puttana che arriva lo tratto da figlio di puttana, che e non si meravigli questo.
E fai bene anche
sì.
Tra l'altro però.
Allora attacco il telefono 049 700 700 e 049 700 838. Avete sentito che l'amico qua parla in tedesco e Silvano deve tradurre, per cui quando voi fate la domanda chiaramente Silvano dovrà tradurre la domanda perché voi abbiate la risposta. Pertanto fate la domanda per telefono 049 700 700 049 700 838, dopodiché mettiamo giù il telefono e con calma facciamo la risposta. Finché la risposta è finita non prenderò eventualmente altre telefonate, ok? Pronto?
Marco da Cornuda.
Ciao Marco.
Tutto bene?
Sì, benissimo.
Vuoi so che domandarvi il sito internet di questo gruppo, di questo movimento e basta. Ti ringrazio.
Vediamo
ciao.
Vediamo se ci riusciamo, grazie. Allora, sì.
È ancora di internet.
No, beh, quello della Romuva.
Sì, quello della Romuva.
E ora è www.romuva.lt, LT sta appunto per Lituania. Poi da quel sito è possibile raggiungere tutto.
Ho già dato io. Già fatto.
Va bene, e naturalmente questo sito per arrivarci bisogna conoscere l'inglese, ragazzi.
Beh, guardate l'inglese oppure il tedesco.
No, ma c'è anche una traduzione in italiano, se è quello che ricordo io.
Non mi ricordo.
Cioè, perché quando sono andato sul sito del no, quello delle etniche, delle regioni etniche, c'era anche la lingua italiana.
Ah, c'era anche l'italiano. Sì. Vabbè, allora a posto.
Va bene. Allora, che altro c'è da dire? Silvano, io intanto vado avanti finché non arrivo alle telefonate.
Sì, sì.
Niente, praticamente quello che ha esposto l'amico è quello che diciamo noi, chiaramente abbiamo i nostri percorsi, abbiamo le nostre interpretazioni, però io personalmente non ho trovato grandi differenze, anzi.
Ma neanche io trovo grandi differenze e penso che sia la cosa rallegra.
È straordinaria.
Gli estremi dell'Europa sono gli stessi.
Io sono da Vicenza e sono celtico, no? Sei il dottor Lorenzoni?
Sì. Sì.
E mi conoscerà il dottor Lorenzoni, io ho avuto una volta un dibattito.
Può darsi.
E l'amico di Tony Denaro.
Ah. Papo.
Sì.
Quel vestito denaro sempre.
Sì, sì, fammi la domanda.
E il mediga.
Mi comunque il discorso del combattimento lo vuoi sempre perché mico i miei ideali come celtico. E tu da me complico. Ed è sempre un combattimento contro le altre popolazioni. Per tenere la nostra terra qua contro le religioni tutte monoteistiche, tutte pagliacciate che c'è in giro. Tu mi arrabbiato come il diavolo che ha sfidato che a volte che non è giusto che dite che è il paradiso e mi no.
Senti, facciamo una domanda all'amico polacco, dimmi cosa vuoi sapere, dai. Pronto? Dai. È caduto, aveva un telefonino ed è caduta la telefonata. Allora, praticamente, diglielo che è caduto.
E volte sale al Irgendein aus Vicenza, der ich kenne, hat angerufen und sagt, als Kälte, benannt sich ein Kälte, stimmt zusammen mit alles, was du sagst, und der Volk muss fechten für sein Überleben und gibt es keine Verbindung zwischen ein Gott und jedem.
Also Person, das ist nur zwei Personen. Eine Person ist Gott, die zweite Person ist
zusammen mit alles, was wir sagen.
Gemeinschaft.
Ich kenne ihn in alle Fälle.
Pronto?
Ciao, sono Alberto.
Ciao Alberto.
Volevo chiedere agli amici
allontanare il piacere
la radio.
Abbasso?
Sì, grazie.
A posto, va bene?
Perfetto. A posto,
va bene già. Volevo sapere dagli amici se per loro il rito ha perso un significato, cioè se la religione è quella vera, quella pagana.
è diventata una roba talmente personale che il rito ormai ha esaurito il suo significato. Ciao.
Perfetto, grazie, ciao. Hai sentito?
Già. Yeah. Alberto Savio, aus Treviso, fragt, wenn nach ihre Meinung nach des Ritus,
metti il microfono sotto, se no non riusciamo a...
hat noch eine Meinung in eine heidnische Religion?
Also die Riten sind doch wichtig, wir können nicht das ganze Volk zu Philosophen machen, das ist unmöglich. Also die Volksfeste mit dem heidnischen Hintergrund und die heidnische Feste sind wichtig. Wir begehen hauptsächlich 4 Feste. Die Litauer, die Russen und die Deutschen haben schon 8. Und die 4 Feste, das sind 2-mal Sonnenwende, Sommersonnenwende, Wintersonnenwende und 2 diese, also Anfang des Frühlings und Anfang des Herbst.
Dice, le feste, i riti o i riunioni, quello che possiamo chiamare la liturgia, ha la sua importanza, perché intanto non possiamo fare di ognuno un filosofo, quindi queste cose ci vogliono comunque, senza condizioni. In secondo luogo sono una maniera di essere, di sentirsi più in contatto con la natura. Non a caso le feste sono generalmente in coincidenza con solstizi e equinozi, fatti astronomici, climatici, agricoli, che mettono in contatto la persona con la realtà fattuale della natura, non sono cose astratte. Così. Comunque dice, il rito sì, ha la sua importanza, anzi, non solo ha la sua importanza, è necessario anche in un mondo pagano.
Anzi.
E forse ce n'è bisogno anche di più che in un mondo non pagano.
Certo, sono perfettamente d'accordo. Va bene. Che altro c'è da dire? Tanto che non arrivano telefonate, vabbè, non è importante. E in effetti già il fatto che la sera arrivino 3 telefonate è già eccezionale. Di solito non arriva quasi nessuno. Sì, no, ma...
Tra l'altro mi conoscevano.
Sì, sì, sì. No, ma sono ascoltatori affezionati tutti e tre, quelli che hanno telefonato. Ah, sì. Molto, molto legati, diciamo così, a quello che sono i vari percorsi. Niente, vabbè, io mi piace ancora commentare questo, quello che ho sentito, perché in effetti se pensiamo che all'interno del mondo, in zone dove non hai contatti, anche se è vero che c'è la filosofia, nascono tante posizioni diverse con la stessa direzione, è importante. Significa che c'è una spinta da parte della natura degli uomini. Pronto?
Pronto.
Sì?
Ma volevo chiedere una cosa, ma...
Sì?
Chi è l'anticristo?
Beh, diciamo che non è l'argomento di questa sera. Cioè, questo non è l'argomento di questa serata. Questa serata abbiamo un ospite che ci ha esposto quello che è il suo pensiero e parliamo di quello questa sera.
Sì, ein Störer, wahrscheinlich ein...
Ich hätte gerne noch eine kleine Ergänzung machen, dass heutzutage verstehen wir, dass nördlich von Alpen und Karpaten 2 große Volksgemeinschaften bestehen, die keltisch-germanische, Westen zur Mitte und baltisch-slawische, von Mitte bis nach Osten.
Dice che, beh, ecco, questo è soltanto una precisazione, un'importanza relativa, ma comunque a nord delle Alpi e dei Carpazi ci sono 2 grandi insiemi umani che sono i Baltoslavi a est e i Celto-Germani a ovest. Ecco, i Baltoslavi sono organizzati nel Romuva, qualcosa di simile non esiste ad ovest e neppure a sud. Cioè la gente che è più organizzata, più numerosa, è precisamente nella zona, insomma, essenzialmente i paesi Lituania, Lettonia, Polonia e Russia, essenzialmente, quella è la più forte.
Certo.
Poi, Ucraina.
Ucraina.
Anche Ucraina?
Ucraina.
Oh.
Ecco.
Sì, no, in effetti probabilmente esistono anche delle condizioni storiche e politiche, perché in Occidente il cristianesimo ha massacrato alla grande, la probabilmente non si è massacrato, ma in maniera diversa, o comunque troppo sono arrivati tardi.
Esatto, wahrscheinlich der Christentum hat weniger getobt in Nordosten als im Westen.
Ja, hauptsächlich in der mediterranen Welt war viel früher als bei uns. Litauen ist deswegen auch so stark, weil dort das Christentum sehr spät eingeführt ist. In Ober-Litauen 1365. Und dann in Unter-Litauen, Žemaitija, 1413.
Allora, guarda, dice che effettivamente è stato così. Soprattutto, dice, in Lituania, la regione per la quale in Lituania è il meglio di tutti, è che il cristianesimo in Lituania è arrivato tardissimo e la Lituania era ancora, la parte meridionale della Lituania è stata ufficialmente cristiana soltanto nel 1387 e il nord nel 1430. Quindi,
figurati.
Là c'è il paganesimo, era, c'era ancora fino alla fine del Medioevo.
Fa conto che da noi il Costantino dichiara religione ufficiale nel 330, circa 340, e la strage di Carlo Magno dei pagani sassoni è dell'800, all'incirca poco prima. Per cui 500 anni sono passati di massacri e loro ne hanno avuto molto meno e hanno avuto le tradizioni della terra, no, che li ha salvati.
Hier bei uns wir haben fast 1500 Jahre Christentum. In Litauen nur 500 oder 600 Jahre, das macht einen Unterschied.
Und der Urglaube deswegen ist doch weitgehend noch lebendig geblieben. In Deutschland zum Beispiel, das ist reine Rekonstruktion. Bei uns schon zum Teil auch.
Ecco, dice soprattutto nel Baltico, ma forse anche in Russia in qualche parte, questo fatto significato che il paganesimo in tante parti è rimasto qualcosa di abbastanza vissuto e vivente, a differenza, dice, lui lo conosce, per esempio in Germania, dove tutti i riti pagani eccetera sono ricostruzioni, sono tratti da libri, esatto, eccetera, e da noi peggio ancora.
Sì, da noi
invece
peggio.
Nel Baltico tante cose sono rimaste vive, e anche in Russia, zone un po' fuori mano eccetera, però c'è una notevole differenza.
Da noi i tardi riti romani sono stati assunti dalla Chiesa Cattolica, cioè quelli ufficiali fatti dallo Stato, no? Cioè quelli sono stati assunti dalla Chiesa Cattolica.
Esatto, file romische riten sind durch die katholische Kirche.
Posso porre una domanda? No?
Certo, la radio per piacere.
Sì, allora va meglio?
Sì, spero di sì, dai.
Allora, se ho capito bene, lui diceva che la morte del corpo fisico, diciamo, l'energia torna nell'energia del tutto, sia l'energia fisica che quella psichica.
Sì.
Ma nella sua filosofia, nel suo modo di intendere, prevede, è previsto un mantenimento di una qualche forma di identità?
No.
Residua,
no.
Cioè la formazione quella che parallelamente a te rifacendo via la vostra del corpo luminoso?
No.
Vabbè.
Adesso te lo faccio dire da lui, però.
Ok.
Ciao.
Grazie, ciao.
Nach dem Tode der Psyche zergeht im üblichen Psyche des Universums.
Ja, das verstehen wir.
Das denkt ihr oder denkst du, dass gibt es irgendeine Form Identität des Individuums nach dem Tode oder gar nicht?
Soweit die Wissenschaft uns die Antwort gibt, es ist unmöglich, um die Identität nach dem Tode zu behalten.
Loro affermano che dopo la morte è impossibile che si preservi un qualche tipo di identità.
Allora, spiegazione per i radioascoltatori. Quella formazione del corpo luminoso appartiene alla stregoneria e alla tarda stregoneria. Per cui che poi questo porta a costruire il corpo luminoso attraverso un percorso di incontrare gli dèi, questa è una visione tarda, perché come vi ho già spiegato, nei paganesimi antichi non c'era la sottomissione, non c'era l'orrore cristiano, per cui comunque questo avveniva, cioè questa trasformazione avveniva. Purtroppo oggi con la sottomissione questo non avviene e serve un percorso virtuoso. Naturalmente, ragazzi, io sono l'unico apprendista stregone che può parlarvi per radio. Fate un po' voi, non ne trovate altri. Quello che fanno i pagani in giro per il mondo è già una cosa grandiosa. E io veramente sono felicissimo di ciò.
Se vuoi. Continua.
No, ho voluto puntualizzare. No, spiegare.
Die Erklärung gemacht, von ja, was du das. Gesagt hast.
Es ist noch wichtig, um die Verehrung der Ahnen zu sagen, dass wir die Ahnen verehren, Ahnenerbe pflegen.
Dice che comunque è importante onorare i propri antenati e fare ricerca anche su quello che pensavano, facevano e usare il loro esempio. Nel caso che valga la pena, naturalmente.
Noi siamo il motivo per cui loro sono vissuti,
E sono morti ancora molto spesso.
È vero.
E sono stati
ammazzati. Ultima telefonata. Pronto? Pronto?
Pronto?
Sì?
Sì, mi chiamo Paolo. Volevo fare una domanda all'ospite.
Sì.
In che misura, pronto?
Sì, ti sento.
In che misura la comunità ebraica ashkenazide da contemporo io al cosiddetto fenomeno della bibliotria.
Della
bibliotria.
Ah, va bene, grazie.
E dopo voglio chiedere se ha contribuito di più il pensiero
Dimmi, non ti...
Comunque sto all'ascolto.
Ok.
Se ha spazio, grazie.
Grazie.
La comunità ebraica come ha contribuito?
Kannst du etwas sagen über die Juden, aber nicht ohne ja, mit ein bisschen
ja, aber die Sache mit dem Judentum geht uns eigentlich nichts an. Das ist ganz eine andere Religion, eine Volksreligion. Wir können nur als Beispiel geben, dass die Juden die eigene Religion haben und die Japaner, die auch eigene Religion haben, Shinto, so stark in der Welt sind, dass sie keine kosmopolitische Religion haben.
Lui dice che con gli ebrei loro non hanno niente a che fare, lui non può dare una risposta. Gli ebrei sono della gente che hanno una religione loro che a noi non interessa. E che come ce l'hanno loro, ci sono stati tanti altri popoli che hanno avuto una religione esclusiva loro. Prima lui parla dei giapponesi, i quali però non sono andati a rompere l'anima a nessuno con la loro religione. Quindi, ecco, cioè con gli ebrei hanno contribuito alla bibliolatria, secondo me, adesso sto parlando per conto mio, se non altro per il solo fatto di avere originato quel da fare là che si chiama la Bibbia. Ecco.
Dovete tenere presente questo, che tutto il paganesimo viene distrutto per impossessarsi da parte del Dio padrone, e il Dio padrone è un'invenzione ebraica che viene poi manipolata dal cristianesimo, fatta propria ed estesa, cioè proprio è l'impossessarsi delle persone, questa è la cosa più brutta che ci sia, cioè le persone come oggetti di possesso, questa è la roba più brutta che sia avvenuta. Dopodiché ognuno può avere anche le sue mentalità, però queste sono le cose, e questa veramente l'umanità ha pianto per questo, che dopo si siano scannati fra di loro, beh, siamo a perdere, in effetti l'umanità ha pianto per questo,
Infatti, un'osservazione mia, il Dio padrone, come tu lo chiami, che è giusto, il Dio monoteista è un'invenzione degli ebrei. Non credo che ci possa essere nessuna discussione in riguardo. E chi voglia avere delle altre informazioni, esiste un libro pubblicato all'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti che si chiama L'origine del monoteismo e sua diffusione in Europa, scritto da un certo Silvano Lorenzoni, che forse serve a schiarirvi le idee in riguardo, e che è anche su internet, me l'ha appena detto qua Francesco Scanagato.
No, ma in effetti stiamo attenti, perché non bisogna essere dal punto di vista religioso tollerante, si può essere tolleranti dal punto di vista sociale, dal punto di vista del vivere civile, ma dal punto di vista religioso non si può essere tolleranti, perché c'è di mezzo la vita, non stiamo a scherzare con la vita. Silvano, che dici allora? Facciamo l'ultimo saluto, fate voi, avete ancora 2 minuti e mezzo di tempo. 2 minuti e mezzo circa.
Ja, was kann ich also zum Letzten sagen? Nur alle Heiden in Italien und in der mediterranen Welt grüßen. Das ist für uns große Freude. In der Bewegung der PERG sind Griechen dabei. Sie sind stark vertreten, sehr aktiv und das freut uns. Auch also die antike Erbe ist auch unsere Erbe. Wir sind also, persönlich ich, für bessere Kenntnis von Catara Glotta kai Lingua Latina.
Dice allora, ringrazio di nuovo dell'attenzione che vi abbiamo dato. Lui non immaginava che nell'Europa meridionale ci fossero tanti neopagani e il fatto che ci siano lo fa estremamente felice. Spera di che manteniamo i contatti. E c'è il suo, per loro e per tutti, il punto di riferimento principale è sempre il mondo classico, cioè il mondo greco-latino.
Sì, mi ringrazio, nome, non riesco.
Stanislav Potrebovsky.
Signor Stanislav Potrebovsky, di essere venuto, sono felicissimo di quello che ci ha detto e speriamo sì di tenere i contatti e di costruire un grande futuro. D'altronde dipende solo da noi e da nessun altro. Grazie Silvano, grazie Francesco. Grazie, ci vediamo.
Ci vediamo.
Certo. Ciao a tutti.